Alessandra Tedesco.
Emozionante che nasce dall'esperienza personale dell'autrice. In Molto Molto Tanto Bene, pubblicato da Einaudi, Caterina Bonvicini racconta la sua esperienza a bordo delle navi delle ONG che salvano migranti in mare e in particolare narra l'incontro speciale con una bambina, il suo gemello e la madre dei piccoli. Caterina Bonvicini decide di accogliere prima questa donna, la madre Chantal e la piccola Amy, che ha solo 5 anni e mezzo. Poi smuove Marie Monti, è il caso di dirlo, per far arrivare in Italia anche Bubà, il gemellino di Amy, rimasto inizialmente in Libia con un'amica della madre. Ma spesso chi scappa dal proprio paese, in questo caso dalla Costa d'Avorio, non si fida, o meglio si fida delle persone sbagliate. E quindi fatto sta che Bubà riuscirà ad arrivare in Italia non attraverso un corridoio umanitario protetto, ma facendo appunto la stessa traversata del Mediterraneo. Sembra una storia a lieto fine, ma nella vita le cose sono spesso più complicate e Caterina Bonvicini secondo me ha avuto la grande capacità di restituirci in questo romanzo tutta la complessità, le contraddizioni e anche le emozioni che possono attraversare una storia come questa. Caterina Bonvicini, partiamo proprio dalle contraddizioni, dalle cose che magari chi non è in quel mondo fa fatica a comprendere o le immagina in modo totalmente diverso. All'inizio di questa storia, tu hai cambiato i nomi ma i fatti sono tutti reali, racconti proprio la vita nelle navi delle ONG che salvano appunto i naufraghi, i migranti naufraghi. E qui ci sono le dinamiche che ci sono fra tutte le persone, fra tutti gli esseri umani, quindi ci possono essere delle gelosie, ci sono i raccomandati, c'è anche una competizione e tu, diciamo, non risparmi neanche questo aspetto.
Sì, dunque tutto nasce da un'esperienza reale, perché io ho fatto dal 2018 delle esperienze nel Mediterraneo con la Mare Ionio, a bordo 2 volte a bordo della Mare Ionio di Mediterranea, una volta dell'Ocean Viking e poi di nuovo con Medici Senza Frontiere con la Geo Barents. E quindi mi sono inventata una nave perché questa libertà era importantissima, perché potevo raccontare il Mediterraneo fino in fondo attraverso i personaggi. E l'immaginazione poi ti porta a dire la verità, perché in realtà appunto sono tutti umani, quindi sono persone con i loro pregi, con i loro difetti, e così anche i naufraghi sono così, perché il Mediterraneo purtroppo è un tema molto scottante ma di cui in realtà si conosce poco ed è polarizzato in buonismo, cattivismo, in maniera totalmente ideologica, o da un lato o dall'altro, a favore o contro. Però in realtà la sua complessità non la racconta nessuno, quindi c'è un vuoto di narrazione.
È un vuoto che tu hai colmato, perché effettivamente leggendo il tuo romanzo io ho compreso molte cose, perché a volte appunto si pensa ai soccorritori come figure angelicate. Sì, sicuramente fanno un lavoro preziosissimo, indispensabile, ma sono esseri umani, così come i migranti che vengono salvati ovviamente sono persone diverse, con tutte le caratteristiche diverse del caso. E tu anche spieghi in maniera molto chiara come si svolgono questi soccorsi. L'avevi già fatto in un libro, in un saggio precedente, qui lo inserisci anche nel romanzo. Per esempio tu scrivi: quando hai davanti al naso una persona aggrappata al tuo gommone che urla e ti implora, ti viene spontaneo piegarti per tirarla fuori dall'acqua. Invece è sbagliato. Se ha un salvagente, non annegherà. Perderesti solo secondi preziosi. Ecco, anche nel romanzo tu hai voluto un po' precisare come si svolge la dinamica dei soccorsi, che tu conosci bene. Anche qui, noi che magari non siamo mai stati su una nave, non ne sappiamo veramente nulla.
Non ne sapevo nulla neanch'io prima di imbarcarmi, poi ho imparato moltissimo, perché ho fatto fino a 20 soccorsi insieme ai soccorritori sul gommone di salvataggio, quindi ho fatto tutti gli allenamenti con loro e ho imparato tanto, tanto, tanto. Soprattutto perché ci si immagina questo mondo come una cosa, cioè, vado all'arrembaggio, li salvo.
C'è una preparazione incredibile.
Esatto, è un mondo molto tecnico, molto professionale, molto serio. È tutto il contrario, perché se uno improvvisa e va all'arrembaggio rischia di ucciderli, perché se fai delle mosse sbagliate ti si rovescia il barchino. Questo purtroppo succede anche durante il soccorso, e se non sai cosa fare e salvarli nei tempi giusti, nei modi giusti, muoiono davanti ai tuoi occhi. Poi anche se sei bravissimo possono succedere queste queste cose, però sicuramente ci vuole una preparazione pazzesca. E quindi volevo raccontare il Mediterraneo nella sua verità, che è nella sua imprevedibilità, perché è molto diverso da quello che ci immaginiamo. Questa criminalizzazione delle persone delle ONG è assurda, basta sapere come funziona il Mediterraneo. Se sai come funziona, come si trovano i barchini e i barconi, sai che non c'è nessuna collusione con i trafficanti.
E poi c'è l'incontro con questa bambina che tu hai chiamato nel romanzo Amy, insomma nella realtà ovviamente ha un altro nome, lo precisi poi nella postfazione che i fatti sono reali, i nomi ovviamente sono stati cambiati. E tu scrivi, poi arriva lei, una bambina che può avere 5-6 anni, l'unica calma. Sorride tranquilla come una diva che sale su un motoscafo nella laguna di Venezia. L'odore forte di carburante e di vomito mi fa girare la testa. Le urla mi stordiscono, vengo continuamente sbalzata dal tubolare su cui sono seduta, per colpa delle onde o del peso delle persone che precipitano sul rib. Eppure, non so come, continuo a essere ipnotizzata da quella bambina. Ecco, questo è il primo incontro che tu hai con Amy, hai fatto appunto un salvataggio e lei nell'inferno totale, nella concitazione totale, nella disperazione totale, lei che ha soli 5 anni e mezzo ti guarda e sorride. Che ricordo hai di quel primo incontro proprio?
Mi ricordo proprio questa contraddizione incredibile di questo scene di panico, perché davvero era un soccorso molto complicato anche per il mare che era agitato, la gente era agitata, quindi urla, uno che salta e cade su una donna incinta che continua a urlare, ho perso il mio bambino. E questa bambina che sorrideva. E sono rimasta colpitissima, poi sono rimasta molto colpita dopo sulla nave per la sua enorme intelligenza, e quindi parlare con lei era un piacere, era uno stimolo, e io di bambini ne ho incontrati tanti, e sia prima che dopo ho sempre un'attenzione particolare a loro, e non lo so, li attiro tutti, non so come mai, ma li attiro, non... anche se io appunto non ho figli e
non... Tu non sei madre per scelta,
non
lo dici nel romanzo,
scelta, assolutamente.
Non sei madre per scelta.
Però arrivano tutti da me, se ci sono 10 persone, ci sono 10 bambini, vengono tutti da me, non so come mai. Però invece era speciale il rapporto con lei, perché c'era questa intesa, questa cosa enorme veramente di comprensione, di fascinazione reciproca e io di ammirazione anche per lei, e poi ammirazione che ho avuto anche per suo fratello.
Ecco, Amy è una bambina che ha neanche 6 anni, l'abbiamo detto, però sembra quasi essere madre di sua madre, che ne ha invece 22, ha fatto la traversata in stato di incoscienza totale. Tu decidi di prendere con te, è una decisione strana, insolita, perché ne hai incontrati tanti appunto di naufraghi migranti, decidi di prenderli con te, decidi di prendere loro una casa a Roma, di farla studiare e soprattutto di far arrivare in Italia anche il fratellino gemello di Amy. E nel romanzo vengono raccontate tutte le vicissitudini, anche paradossali, devo dire, di questo tentativo. E poi però ci si scontra con qualcosa, e anche qui hai avuto il coraggio di andare a fondo. Questa sarebbe la situazione ideale per un migrante. Hai trovato una casa, hai dato loro la possibilità di studiare, i bambini ti chiamano mamma e chiamano tuo marito papà. Quindi c'è un rapporto straordinario. Eppure Chantal, la madre, decide a un certo punto di andar via.
Sì, diciamo, riassunto, secondo gli slogan, sarebbe prenditeli a casa tua e loro se ne vanno. Umanamente invece è stato doloroso, perché comunque c'è stata tutta questa preparazione e poi siamo stati insieme solo un mese, perché a un certo punto lei ha deciso, si era innamorata di un ragazzo che andava in Germania e lei voleva andare in Germania e non poteva farlo perché aveva fatto la richiesta di asilo in Italia, quindi andava incontro a una vita di clandestinità, però non si rendeva conto di questo, del pericolo anche di questa cosa, del, come dire, una persona che in fondo ha passato la vita in fuga dai 15 anni in su, che ha fatto Costa d'Avorio, Mali, Algeria, Libia, attraversata del deserto, attraversata del Mediterraneo, e quindi non ha fatto altro che passare illegalmente dei confini da quando è una ragazzina. Non solo non riesce a smettere, ma sottovaluta anche i confini europei, che invece sono molto complicati.
E si fa fatica anche forse a capire il valore delle leggi, perché ecco un altro elemento interessante è che si vede il tuo slancio e la tua voglia di aiutare queste persone, che però va a cozzare inevitabilmente con il diritto alla propria libertà. Anche in questo caso non hai avuto paura di analizzare questa contraddizione che a volte ci può essere?
Sì, anche col bambino è stato evidente, perché io ho mosso mare e monte grazie all'aiuto di Nello Scavo, soprattutto
giornalista.
Quindi,
di Avvenire,
esatto, giornalista di Avvenire, eravamo stati in nave insieme, siamo amici, e lui si occupa di Mediterraneo, mi ha messo in contatto con UNHCR, OIM, abbiamo fatto di tutto per andare a prendere il bambino e cercare di fare appunto un corridoio umanitario, farlo arrivare senza fargli fare la traversata.
Invece no, gli hanno fatto fare la traversata perché non si sono fidati.
Lei, ecco, la signora, la ragazza che teneva questo bambino in Libia, non si fidava dell'ONU, non si fidava delle istituzioni, e quindi niente, non si è fatta trovare, diceva che il telefono era caduto in acqua durante la festa del Ramadan e voleva fare la traversata, si fidava di se stessa, della traversata, e la voleva fare, l'ha fatta, e poi sono stati fortunati perché è andata bene, sono arrivati sani e salvi tutti e due. Però ecco, hanno questa volontà, io ho scoperto, di fare le cose così enorme, così forte, che non è niente di paragonabile al nostro senso di volontà, la nostra volontà occidentale, è diverso. Quindi quando dicono fermiamo le partenze, mi scappa da ridere, non, cosa vuoi fermare?
Non si possono fermare, ovviamente. Ecco, tu racconti che Chantal, la mamma appunto di questi due gemelli, non ti ha mai detto grazie per quello che tu hai fatto. Poi magari lo dimostrava con alcuni gesti, era sicuramente scostante, aveva dei problemi psicologici, forse anche psichiatrici, questo non hai avuto poi modo di appurarlo. Avevi il senso di frustrazione di aver fatto qualcosa di grande per queste persone e non avere nulla in cambio da Chantal? I bambini invece ti hanno ricoperto di affetto.
No, non in questo senso, perché anche lei a modo suo mi ha ricoperto d'affetto, e poi comunque non lo fai per ricevere qualche cosa e neanche perché sia valutato il tuo gesto, lo fai perché a un certo punto è una spinta che senti che quella è la strada, è solo quella, cioè una cosa anche un po' misteriosa che abbiamo avuto poi insieme io e mio marito, perché è una cosa che abbiamo fatto in due, io e Rick. E detto questo, lei non mi ha detto grazie, però mi diceva sempre sei l'unica persona che mi ha voluto bene fino qui. E poi anni dopo si è scusata e dice scusami per il male che ti ho fatto, e sto ricominciando a ricordare, perché lei soffriva di amnesia, e sto ricordando tutto, scusa per il male che ti ho fatto e scusa se ti ho fatto soffrire. Io non volevo né le scuse né un grazie, mi dispiaceva per lei perché comunque era sciupata la vita dei bambini, perché chiaramente le possibilità che avevano stando tranquilli in Italia con una scuola, con dei documenti, erano molto diverse per tutti quanti.
Grazie a Caterina Bonvicini, ora in libreria con Molto Molto Tanto Bene, pubblicato da Einaudi.
Grazie Alessandra e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. E se volete seguirci, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.